Uomini e profeti, lezioni. Ognuno sarà come un riparo contro il vento. Profezie, utopie, voci nel deserto. Di Gabriella Caramore.
Una buona giornata e una buona domenica da Gabriella Caramore. Come già saprete, staremo insieme per 5 domeniche, da oggi a domenica, primo giorno del nuovo anno, sempre alle 9:30, per affrontare un tema che, anche se in maniera diversa dall'autunno in poi, si è toccato in vari modi a Radio 3, il tema dell'utopia, in occasione del 500° anniversario della pubblicazione di Utopia di Thomas More. Molti interventi sono stati dedicati a questo evento, a questa ricorrenza e alle riflessioni che questo tema porta con sé nelle varie trasmissioni, in particolare nello spazio di Pantheon, uno spazio in onda il sabato alle 18 a cura di Federica Barozzi, dove molti interlocutori si sono avvicendati e continueranno a farlo fino al 31 dicembre per interrogarsi su quella affascinante elucubrazione del pensiero che è stata l'utopia, così affascinante da far pensare che non solo non è finita affatto quando è finito il secolo in cui è stata prodotta, generata, non solo se ne hanno propaggini, o almeno è questione aperta anche oggi, quando il nostro tempo sembra essere così privo di utopie, privo di sogni di futuro, privo di prefigurazioni, forse anche privo di illusioni, ma anche prima che nascesse l'utopia di Thomas More possiamo parlare di utopia. In fondo la prefigura Platone stesso con la sua Repubblica, ma anche, e questo sarà uno dei temi portanti della nostra riflessione, nel mondo religioso biblico possiamo avere qualcosa che fa pensare a utopia, il mondo della profezia. Ora, noi ci guarderemo bene, spero che ormai chi ci ascolta sia abituato ai nostri slalom nei territori del pensiero per tentare di evitare quelle semplificazioni che a volte il linguaggio impone. Cioè, non vogliamo affatto sostenere che utopia e profezia siano la stessa cosa, e neppure che siano espressioni linguistiche diverse dello stesso oggetto, e neppure che siano in continuità l'una con l'altra, prima la profezia, poi l'utopia e oggi forse il nulla, chi lo sa. Ecco, non è questo. E tuttavia lo capiamo subito che c'è un attrito, una frizione, una terra di confine, dunque anche di prossimità, tra profezia e utopia, che non è appunto l'immaginazione del futuro, ci sarà anche questa, non è il disegno di qualcosa che è impossibile, ci sarà anche questo, ma c'è qualcos'altro che le fa essere vicine e affini, qualcosa di più profondo, di più sfuggente, più radicato però nell'essenza stessa dell'umano, e cioè il sogno, il desiderio, il disagio per il presente, la fiducia o la speranza o l'illusione di poter costruire futuro. Prendiamo per esempio un pugno di versetti fra i più celebri del profeta Isaia, del primo Isaia. Dice così nel libro, nel capitolo 11: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, questo germoglio sarà poi Davide e poi interpretato cristianamente come Gesù, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, di conoscenza e di timore del Signore. Vedete come c'è prefigurato un momento in cui tutto sarà compiuto, perfetto. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi, la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un piccolo fanciullo li guiderà, la mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso, non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. E ce ne sono tanti altri versetti di questo tipo, e non soltanto in Isaia. Ma insomma, cos'è questo che abbiamo sentito? È un sogno, una visione, un'attesa, un desiderio. E anche molto più di questo, ma lo vedremo man mano. Però, ecco, la dimensione del sogno, inteso come desiderio, è imprescindibile per capire profezia, come lo sarà per capire utopia, e per capire qualunque altra dimensione del tendere umano verso qualcosa. È il desiderio che muove ogni gesto, ogni azione dell'umano. E però a volte questo desiderio, quando non trova sbocco nel mondo, per avere vita si muove sul terreno del sogno, disegna un sogno, ecco, potremmo anche dire così. Lo ha capito Freud, naturalmente, quando all'inizio del Novecento ha elaborato la sua teoria sui sogni notturni, il sogno come elaborazione del desiderio, ma lo sapevano anche gli antichi, anche fuori dal nostro orizzonte culturale. Ascoltiamo per esempio questo inno alla creazione degli Indios Maquiritare, un gruppo etnico presente fin dai tempi precolombiani, soprattutto nel Venezuela, così come ce lo ha raccontato Eduardo Galeano nella sua Memoria del Fuoco.
La donna e l'uomo sognavano che Dio li stava sognando. Dio li sognava mentre cantava e agitava le sue maracas, avvolto in fumo di tabacco, e si sentiva felice e insieme turbato dal dubbio e dal mistero. Gli Indios Maquiritare sanno che se Dio sogna cibo, fruttifica e dà da mangiare. Se sogna la vita, nasce e dà la nascita. La donna e l'uomo sognavano che nel sogno di Dio c'era un grande uovo splendente. Dentro all'uovo essi cantavano e ballavano e facevano un gran baccano, perché erano pazzi dalla voglia di nascere. Sognavano che nel sogno di Dio la gioia era più forte del dubbio e del mistero, e Dio, sognando, li creava. E cantando diceva: rompo quest'uovo e nasce la donna e nasce l'uomo, e insieme vivranno e moriranno, ma nasceranno nuovamente, nasceranno e torneranno a morire un'altra volta, e mai cesseranno di nascere, perché la morte è menzogna.
Ecco, la morte è menzogna. Allora, qual è qui la cosa interessante di questo mito? Non solo questo avvolgersi dei sogni degli umani e di Dio, in cui non è chiaro chi dia l'avvio al sogno, se Dio oppure l'uomo e la donna, ma il fatto che il sogno produce realtà. Dio sogna cibo, ed ecco il cibo fu, si potrebbe dire così. Sogna vita, ed ecco la vita fu. Sognano di nascere, ed ecco nascono, pieni di desiderio di nascita. È come una sorta di realtà che si srotola dal pensiero, fuori dal sogno, e che desidera felicità. E, ecco, come la desidera ogni essere che viene al mondo, che desidera la vita e non la morte, e perciò sogna la vita, e la vita è, e perciò sogna di sconfiggere la morte, e la morte è sconfitta. Naturalmente nel sogno non sempre è così, ma questa è la realtà del sogno, questa è la potenza di realtà del sogno. Allora, perché fare questo esercizio magari un po' tortuoso di accostare visioni diverse per poi distinguerle, evidenziare differenze e vicinanze? Semplicemente per capire qualcosa della nostra vita, assumendo quell'angolo di visuale che chiamiamo profezia e che poi chiameremo in modi diversi. Ma allora cominciamo a vedere le cose. Che cosa è profezia? Intanto noi lo sappiamo che ci troviamo di fronte a una modalità espressiva, esistenziale, molto vasta. In primo luogo tutti i popoli dell'antichità, o almeno molti, non so se davvero tutti, ma insomma hanno conosciuto il fenomeno della profezia. I popoli mesopotamici, gli egizi, i medi hanno avuto dei veggenti, dei maghi, degli indovini, degli astrologi che studiavano il destino dell'uomo nel corso delle stelle, dei profeti. Pensiamo anche poi a profeti e profetesse nel mondo greco e poi latino, se avremo tempo poi anche ne parleremo, ma insomma, perché ci fermiamo su Israele? Naturalmente perché è un nostro terreno che conosciamo meglio e che vi possiamo offrire meglio, ma anche perché Israele soltanto ha avuto la caratteristica di una profezia che è assurda dignità di testo sacro, cioè noi i profeti li troviamo nella Bibbia. Ecco, e in ogni caso, se questo è un fenomeno differenziato tra i popoli, va detto che anche nello stesso Israele la profezia è profondamente differenziata. Naturalmente noi qui facciamo un'analisi un po' così tangenziale, diciamo, alla dimensione profetica, e vi rimando alla lunga serie di Leggere la Bibbia, che potete riascoltare in podcast, dove potete trovare anche molti capitoli sulla profezia con molti dei nostri autorevoli autori. Allora, tanto però per ricapitolare brevemente, ci sono quelli che vengono chiamati i profeti anteriori e sono raccontati nei libri cosiddetti storici della Bibbia, e sono Mosè, sul quale torneremo abbastanza a lungo tra poco, e poi Giosuè, Deborah, Elia, Eliseo, Samuele, Davide, anche un asina, lo ricorderete. E poi però ci sono invece i profeti posteriori, che sono quelli che vengono chiamati anche scrittori, che hanno lasciato dei testi scritti, e sono quelli che conosciamo: Isaia, Geremia, Ezechiele, la Bibbia cattolica aggiunge anche Daniele, e più altri 12 che hanno lasciato scritti di dimensioni minori, ma non di importanza minore. E sono Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria e Malachia. Ecco, fra tutti questi ci sono i profeti veggenti, i terapeuti, quelli che si esprimono in gesti, quelli che si esprimono attraverso la parola, il più delle volte poi hanno modalità miste, come vi accorgerete subito. Una cosa tutti questi hanno in comune però: il fatto di essere in stretto contatto con la parola di Dio. E sono esemplari questi versetti del profeta Amos, in cui si legge: la parola del profeta trova origine nella parola del Signore, cioè un effetto ha una causa, ogni causa produce un effetto, è la parola del Signore che produce la parola del profeta.
Camminano forse due uomini insieme, senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana, se non ha preso nulla. Si precipita forse un uccello a terra in una trappola, senza che vi sia un'esca. Scatta forse la trappola dal suolo, se non ha preso qualche cosa. Risuona forse il corno nella città, senza che il popolo si metta in allarme. Avviene forse nella città una sventura che non sia conosciuta dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone. Chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato. Chi non profeterà?
Ecco, questo per dire che la parola del Signore sta accanto, entra dentro nel corpo dei profeti. Le mie parole sulla tua bocca, troveremo in Geremia. Certo, oggi abbiamo difficoltà a pensare che vi sia qualcuno in grado di discernere davvero la parola di Dio, o anche che vi sia una parola di Dio da discernere, o comunque che qualcuno possa avere accesso a quella che chiamiamo verità. Ecco, io credo che, senza affrontare per il momento la questione, credo che possiamo benissimo tutti intendere la parola di Dio come parola di verità, come profondità di una coscienza. Comunque, questo non è certo un profeta nuovo. Anche nell'antichità distinguere i veri dai falsi profeti era un problema. La verità la si può cercare, mai presumere di possedere, così come anche la coscienza non ci garantisce che siamo sulla strada della verità o sulla strada giusta. Eppure noi sentiamo, se li leggiamo questi profeti, noi sentiamo che c'è un timbro di verità, ecco, possiamo chiamare così, che risuona nelle loro parole. Nelle prossime puntate parleremo ancora di questa verità, il timbro di chi non teme di svelare in faccia al mondo le menzogne dei suoi contemporanei, di chi rischia la vita per annunciare ciò che ritiene essere vero, di chi non ha paura di contraddire i potenti, di mettersi al servizio della giustizia, della libertà, della comunità. Questo fanno i profeti. Si giocano la vita su quella verità che non possono tacere. Ecco, l'abbiamo detto tante volte, non è la preveggenza che caratterizza la profezia e neanche troviamo una distinzione radicale tra chi riceve visioni e chi è in ascolto della parola di Dio. Il termine che usiamo, profeta, profetess dal greco, che può sì anche significare colui che dice prima, ma soprattutto colui che parla in nome di qualcun altro, in questo caso nel nome del Signore, però appunto è il termine greco che traduce l'ebraico nabi o navi, che ha invece un significato diverso di chi è catturato, chiamato, sedotto da qualcuno al punto tale che non si può sottrarre a questa chiamata, a questa vocazione, al punto tale che il suo stesso destino si identificherà con la parola che è costretto a pronunciare, ad accogliere per restituirla poi al mondo. È quello che un grandissimo autore del Novecento, Abraham Heschel, chiama un pathos, una passione, il compito a cui il profeta non può scampare. È per questo che, nonostante qualcuno recalcitri, Geremia, lo sentiremo tra pochissimo, dice: ahimè Signore, io non so parlare, sono solo un ragazzo. E prima di lui Mosè dice: ma io sono balbuziente, sono impacciato di bocca e di lingua. Oppure Amos che dice: non sono profeta né figlio di profeti, sono un mandriano, un raccoglitore di sicomori. Ecco, nonostante poi anche rispondere alla chiamata costi dolore, sacrificio, per esempio il profeta Osea gli viene detto: va, prenditi in moglie una prostituta, abbi figli di prostituzione, poiché il paese non fa che prostituirsi. Insomma, nonostante che ogni profeta sappia che nel momento in cui risponde alla chiamata la sua vita stessa sarà messa a rischio, alla fine il profeta accoglie questa parola. Addirittura Ezechiele dice che gli viene messo il rotolo della parola dentro la bocca e io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Ecco, accoglie questa parola e la restituisce a colui che gli sta intorno. Sentiamo Geremia.
Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, io ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo. Tu andrai da tutti coloro da cui ti manderò e annuncerai tutto quello che io ti dirò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Ecco, oggi ti do autorità sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare.
Ecco, questo era Geremia, c'è molto altro naturalmente in Geremia, c'è una sorta di ineluttabilità nella vicenda dei profeti, c'è anche altro come vedremo, c'è la prospettiva del tempo, c'è il senso del precipitare della storia, c'è il rapporto tra individuo e comunità, ma c'è anche questo accogliere un destino non cercato, non voluto. E allora se ci chiediamo se profezia esiste anche nella contemporaneità, e naturalmente ci torneremo nel corso di tutte le puntate, beh, insomma, almeno questo è evidente, perché anche oggi ci sono esseri umani, uomini e donne, che non rinunciano a dire la verità, che non rinunciano a criticare i potenti, che non rinunciano a sognare la possibilità di un mondo altro, anche se magari avevano in mente per sé altri progetti. profeti, forse non si possono chiamare profeti, forse bisogna chiamarli in qualche altro modo, però un resto di profezia c'è anche in queste figure. Allora, per ora proviamo a guardare a quello che nella Bibbia viene definito il più grande di tutti i profeti, Mosè. Colui che aveva guidato il suo popolo fuori dalla schiavitù dell'Egitto, colui che aveva obbedito ai comandi del Signore per portare il suo popolo alla libertà, colui che li guida attraverso il deserto, li guida attraverso mille cadute, mille infedeltà, colui che dialoga con Dio faccia a faccia, come un uomo con il suo amico, per ottenere compassione per questo popolo infedele e dignità per un popolo debole come tutti i popoli. Ecco, lui, l'uomo di Dio, muore solo e muore senza aver raggiunto quella terra che il suo popolo raggiungerà, la terra dove scorre il latte e il miele. Lui muore in esilio, lontano, vecchio, abbandonato. Tu lì non entrerai. Questo è il verdetto spietato.
Poi Mosè salì dalle steppe di Moab, sul monte Nebo, cima del Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutto il paese, Galaad fino a Dan, tutto Neftali, il paese di Efraim e di Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mar Mediterraneo e il Negeb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino a Zoar. Il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza. A te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo l'ordine del Signore. Fu sepolto nella valle, nel paese di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. I figli di Israele lo piansero nelle steppe di Moab per 30 giorni. Dopo furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore parlava faccia a faccia, per tutti i segni e i prodigi che il Signore lo aveva mandato a compiere nel paese di Egitto, contro il Faraone, contro i suoi ministri e contro tutto il suo paese, e per la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato davanti agli occhi di tutto Israele.
Ecco, ha un sapore di tristezza questa morte di un vecchio solitario che non vedrà ciò che vedranno gli altri, coloro per i quali si è battuto, ha faticato, ha osato, si è consumato. Scrive Martin Buber, c'è un libro bellissimo che si intitola appunto Mosè, pubblicato molti anni fa dalla casa editrice Marietti, e dice: ora Mosè sale sul monte Nebo, solo come è sempre stato, più solo di quanto non sia mai stato prima. Mentre si incammina verso il colle e di lì prosegue verso la cima piatta, ricorda un nobile animale che si allontana dal branco per morire solo. Ecco, bellissima questa immagine del nobile animale che muore solo. Però, ecco, naturalmente la tradizione rabbinica si è interrogata a lungo sul perché ci sia questa punizione nei confronti di Mosè, però invece di cercare i motivi di quella che appare con evidenza una ingiusta punizione divina, proviamo invece a guardare quanta verità vi è in questa fine, che appunto non è solo di Mosè. Pensiamo a quanti sono coloro che non ricevono ricompensa per il compito che hanno svolto. Quanti sono coloro che finiscono in solitudine dopo una vita dedicata al prossimo? Quanti sono coloro che non hanno ricompensa per il compito svolto e tuttavia non gridano, non sbraitano, non rivendicano. Ecco, non possiamo non pensare a quanti sono quelli che muoiono come Mosè, quelli che finiscono le loro esistenze nell'abbandono e nell'oblio, quelli che hanno dato fino all'ultimo respiro del loro cammino terreno, la loro vita a chi stava loro vicino o anche a chi sta lontano. A conferma poi viene sempre in mente in questa occasione quel detto della tradizione rabbinica che dice: non tocca a te compiere l'opera, ma non sei libero di sottrartene. Ecco, allora Mosè sembra proprio questo compimento non raggiunto, eppure ha compiuto la sua vita. E poi anche, va anche detto che non sempre e non tutto è coerente in una vita. Allora esigere la perfetta corrispondenza di vita e morte forse sarebbe eccessivo, o forse può essere solo oggetto di una grande preghiera. Per questo trovo che una delle esegesi più profonde della morte di Mosè sia quella fatta da Franz Kafka in una breve nota del 19 ottobre del 1921. Kafka comincia così, sempre molto lapidario: essenza del percorso nel deserto. Un uomo che, condottiero del suo stesso organismo, intende del suo popolo, percorre questa via con un resto di più non è pensabile della coscienza di ciò che accade, conserva per tutta la vita il fiuto di Canaan, e che debba vedere il paese soltanto prima della propria morte è inverosimile. Quest'ultima previsione può avere soltanto il significato di far capire quale momento imperfetto sia la vita umana. Mosè non arrivò a Canaan non perché la sua vita fosse troppo breve, ma perché era una vita umana. Ecco, proviamo a smorzare, oppure a enfatizzare se vogliamo, l'emozione che ci prende, davvero uno svelamento leggendo Kafka, una vita che come tante vite umane finisce così, è anche una vita imperfetta come sono le vite umane. Da un'altra prospettiva, quella della preghiera che accomuna Mosè e il suo popolo, ascoltiamo invece adesso dall'oratorio Mosè di Gioacchino Rossini il passaggio celeberrimo appunto della preghiera dal tuo stellato soglio. Il testo è molto semplice, come accade sempre in questo tipo di opere, ma non per questo meno profondo. Dal tuo stellato soglio, Signor, ti volgi a noi, pietà dei figli tuoi, del popolo tuo pietà, se pronti al tuo potere sono elementi e sfere, tu amico scampo a dita al dubbio errante pie, e così via. Allora ascoltiamo insieme.
Oh,
Ecco, l'enfasi di questa preghiera invocata dal popolo nel Mosè di Rossini, appunto troviamo una preghiera unitaria tra Mosè e il suo popolo, ci accompagna dentro questo pathos però contenuto della profezia. Vorrei tornare e fermarmi ancora su Mosè, ma tra poco. Prima vorrei riprendere il tema della verità, perché è una delle questioni fondamentali per la profezia, ma anche per noi se leggiamo questi testi e vogliamo provare a capire che cosa ci possono dire. È questione di sempre la verità, ovviamente, e certo non solo della profezia. Nel mondo greco c'è una parola per dire verità che è aletheia, cioè svelamento, disvelamento, ma c'è anche parresia, franchezza, sincerità. C'è un importante libro di Michel Foucault su questo, si intitola Discorso e verità, proprio sulla parresia nel mondo greco dal V secolo anticristo fino alle origini del cristianesimo, in cui dice che la parresia è una specie di attività verbale, queste sono le sue parole, in cui il parlante ha uno specifico rapporto con la verità, quindi con la verità grande, aletheia, attraverso la franchezza, parresia, una certa relazione con la propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso e con gli altri attraverso la critica e uno specifico rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il dovere. E ecco qua, è detto molto. Scegliere la verità invece della falsità o del silenzio, queste sono ancora parole di Michel Foucault, la critica invece dell'adulazione, il dovere morale invece del proprio tornaconto o della apatia morale. Ecco, Foucault non parla propriamente della profezia, ma tutto questo ha molto a che fare con la profezia. Allora, vediamo un po' questo primo carattere della parola profetica, che è quello di essere in contatto con la verità. Con la parola di Dio nei profeti biblici, che è la verità, nessuno può distinguere di fatto preventivamente i veri dai falsi profeti. Qualche volta neanche il profeta sa se dice o no la verità. Ma un profeta, se è vero profeta, non può mentire, appunto, parresia. Un profeta, forse possiamo usare questa formula, è dalla parte della verità. È così tanto dalla parte della verità che osa dire ai potenti e al popolo che cosa li attende se non cambieranno registro, a quali sventure andranno incontro se non ascolteranno una parola veritiera. È così tanto dalla parte della verità che non teme, non ha timore, o se ce l'ha, non lo mette in primo piano, di annunciare la catastrofe che si abbatterà sul popolo o sui governanti se non cambieranno direzione. Non si fa intimidire, non cerca consensi, non gli interessa di imbonire le folle, vuole che tutti ascoltino quello che nessuno vuole ascoltare, che tutti vedano quello che nessuno vuole vedere. Sa che la sua parola è talmente veritiera che il più delle volte non sarà creduta. Ecco, poi ci ritorneremo su questa inattualità del profeta che dice la verità ma tutti la scorgeranno dopo. Ecco, chi di noi vuole credere a chi ci svela brutalmente come siamo? Chi di noi ha voglia di dar retta a chi ci mostra quali saranno le conseguenze dei nostri gesti? E se riesce a bucare l'indifferenza, l'apatia, allora, come è accaduto alla gran parte dei profeti, anche a Gesù di Nazareth, e poi lo vedremo che sarà, ecco, saranno perseguitati, saranno condannati, saranno messi a morte. Il profeta ha il coraggio della verità e il coraggio di giocarsi la vita sulla verità. Allora però il nostro problema oggi qual è? Non è tanto la parresia, lo accennavo anche prima in inizio di puntata. Allora, giustamente ci fa problema che qualcuno possa parlare in nome di Dio, perché quanti crimini sono stati e sono anche oggi commessi in nome di Dio. Però ci fa problema l'idea stessa di verità. Oggi noi della verità conosciamo la crisi. Per fortuna, diciamo, questa è anche una grande liberazione. Però, ecco, da molto tempo la verità si è allontanata dal nostro orizzonte, qualcosa di remoto, sperduto in qualche regione dell'universo, perché da qualche parte esisterà pure, o forse nella profondità dei nostri cuori, ma a volte è difficile raggiungerla. Ecco, pensiamo, non so, lo stesso sapere scientifico oggi ci propone verità parziali, congetturali, contraddittorie, sempre nuove. E però se noi continuiamo ad usare questa parola verità, ecco, come può la verità essere parziale, congetturale, contraddittoria, sempre nuova? E tuttavia è l'espansione stessa della conoscenza che rende impossibile capire da che parte sta la verità. Anche, non so, sul piano storico, per esempio, è molto difficile, la verità degli uni sarà menzogna per gli altri, o sul piano individuale, insomma, ecco, lo sappiamo come è impossibile ricostruire tutta intera la verità delle storie e la verità della storia. Ancora voglio ricorrere a Kafka, che in una lettera alla sua amica Milena scrive una cosa chiarissima: è difficile dire la verità, perché ne esiste certamente una sola, ma la verità è viva e pertanto possiede un volto vivo e mutevole. Ecco, sempre lapidario e esatto Kafka. È così. E allora come possiamo immaginare che ci sia qualcuno che la verità la conosce? Non possiamo ragionare con categorie che stridono con il nostro tempo, perché altrimenti è chiaro che, e questo appunto nemmeno in ambito religioso, perché altrimenti l'ambito religioso rimane una cosa astratta, lontana. Allora forse è più opportuno accontentarci di prospettive più deboli, più ridotte, più limitate, accontentarci di non mentire, di metterci in cerca della verità senza presumere di afferrarne il cuore. Ma ecco, volevo tornare ancora su Mosè, il quale non solo ha detto ciò che gli riferiva il Signore, quindi profetess, ma è vissuto secondo verità, secondo la chiamata che ha ricevuto Nabì, il profeta. Allora forse vivere con verità significa anche spendersi fino all'osso in ciò a cui si è stati chiamati, senza aspettarsi premi o ricompense. E c'è qualcuno che ha colto pienamente il senso della profezia di Mosè a partire dalla sua morte. Facciamo un salto temporale. Alla fine di settembre del 1944, Dietrich Bonhoeffer, rinchiuso nel carcere di Tegel a Berlino, sa che ormai il suo coinvolgimento nei preparativi per la congiura contro Hitler è stato scoperto e si aspetta semplicemente la condanna, la fine. E allora scrive una poesia, scrive varie poesie nel carcere, ma ce n'è una che invia all'amico Eberhard Bethge, dedicata appunto alla morte di Mosè. È una poesia molto lunga, non possiamo certamente leggerla tutta, però voglio leggervi intanto l'incipit, che dice, appunto riferito a Mosè: sulla vetta del monte sta Mosè, l'uomo di Dio, il profeta. I suoi occhi scrutano intenti la santa terra promessa. Per prepararlo alla morte si avvicina al vecchio servo, il Signore. Vuole mostrargli alle altezze dove gli uomini tacciono egli stesso il futuro promesso. Dispiega ai piedi stanchi del viandante la sua patria, perché la saluti in silenzio, la benedica con l'ultimo respiro e incontri la morte nella pace. Di lontano devi vedere la salvezza, e però il tuo piede non deve andare oltre. E i vecchi occhi guardano, guardano cose lontane come alle prime luci del giorno, polvere plasmata dalla possente mano di Dio come un vaso del sacrificio per lui, così Mosè prega. Ecco, poi prosegue ancora un po' su questo filo dell'ambiguità, no? Tra raccontando di Mosè e raccontando in fondo di se stesso, che si sente arrivato proprio alla fine. E gli ultimi versi dicono: porgi dunque al dubbioso la bevanda amara e la fede ti renderà lode e grazie. Per me hai fatto cose mirabili, l'amarezza hai trasformato in dolcezza. Attraverso il velo della morte fammi vedere il mio popolo che si reca alla solenne festa. Mentre sprofondo, Dio, nella tua eternità, vedo il mio popolo camminare nella libertà. Tu che punisci i peccati e perdoni volentieri, Dio, oh, io l'ho amato questo popolo mio. Che io abbia portato i suoi pesi e la sua vergogna e vista la sua salvezza, di più non mi bisogna, non ho bisogno di nient'altro. Un po' la cosa che dicevamo, cioè compiere il percorso della propria vita. Tienimi, afferrami, il bastone mio sprofonda, Dio fedele, preparami la tomba. Ecco, come Mosè, anche Dietrich Bonhoeffer muore con una tristezza profonda nel cuore, perché la tristezza di chi ama la vita e sa che cosa perde nel lasciarla, la tristezza anche di chi sa che il mondo si lascia nutrire di infedeltà invece che di pane e di grazia, sa che siamo soggetti all'idolatria. Ecco, Mosè non rivendica giustizia per sé, così come non la rivendica Bonhoeffer, e però nell'oscurità di questa tristezza vibrano appunto quelle scintille di luce, quella fedeltà di Dio che forse possiamo leggere, spero non in senso troppo riduttivo, come una consapevolezza che forse a qualcosa sarà servito il sacrificio della propria vita. E sta in ciascuno di noi, credo, tradurre in linguaggio corrente, cioè valido per tutti, questo senso di compimento di una vita destinata. E allora ci accorgeremo che il linguaggio dei profeti, così visionario, così sognante, così immaginifico, ci è forse più vicino di quanto possiamo pensare. E la prossima volta cominceremo proprio da qui, dalla follia dei profeti, che già lo sappiamo, è soltanto apparente. Grazie da Gabriella Caramore, una buona giornata.
Uomini e profeti, lezioni. Ognuno sarà come un riparo contro il vento. Profezie, utopie, voci nel deserto, di Gabriella Caramore. Uomini e profeti è un programma di Gabriella Caramore, a cura di Lorenzo Chiera e Paola Tagliolini. Regia di Benedetta Caldarulo. Voci di Emanuela Mandracchia e Peppe Servillo. Per riascoltare le puntate o scaricarle in podcast, il nostro sito uominieprofeti.rai.it. Per scriverci, uominieprofeti@rai.it.